Questa legge era, aveva anche degli elementi di genialità, devo dire, nel senso che riusciva a creare un effetto simile all'elezione diretta del Presidente della Giunta, pur mantenendo la norma della Costituzione che diceva che invece il Presidente della Giunta è eletto dal Consiglio regionale. In sostanza funzionava così: si formano delle coalizioni, le coalizioni indicano il Presidente, per cui il Presidente diventa un elemento della coalizione, il famoso faccione. Si fa votare una coalizione con una faccia. Tutti i partiti che stanno dentro questa coalizione vanno insieme con questa lista del Presidente, ve lo semplifico molto, e dopodiché il Presidente che vince ottiene un premio di maggioranza, e questo premio di maggioranza è in più rispetto ai consiglieri assegnati alla Regione. Per cui non si sa mai in anticipo quanti saranno i consiglieri della Regione, perché dipende del premio di maggioranza. Questo premio di maggioranza certe volte è alto, certe volte è basso, ma questa è in maniera casuale. Io ricordo che nelle elezioni del 95 il centro-sinistra prese più voti in Toscana che in Emilia, e di conseguenza ebbe un premio di maggioranza più in Emilia che in Toscana. Per cui alla fine c'aveva più voti in consiglio in Emilia che in Toscana, perché era un modo per stabilizzare una maggioranza, e questo modo era difficile da spiegare, ma premiava di più chi stava sotto il 50% piuttosto che chi stava sopra il 50%, perché arrivava al 50,5% di più aveva già la maggioranza, chi arrivava al 49,9% gli davano un premio di maggioranza tale da portare, mi pare, al 55%, per cui conveniva non stravincere le elezioni, sono delle cose cervellottiche, ma questa almeno. L'altra norma fortissima era questa: non si poteva stabilire il principio per cui la sfiducia del Presidente comporta scioglimento del Consiglio, perché lo scioglimento del Consiglio era disciplinato dalla Costituzione, e diceva la Costituzione il Consiglio resta per tutta la legislatura. Allora che cosa si fece? Si disse che se il Presidente della Giunta veniva sfiduciato entro, mi pare, 2 o 3 anni dalle elezioni, forse 3 anni dalle elezioni, nei primi 3 anni, questo comportava l'abbreviazione della legislatura. La legislatura non durava più 5 anni, ma 3. Non c'era uno scioglimento anticipato, ma c'era un accorciamento della legislatura. Queste norme, insomma, come dire, che puzzavano leggermente di incostituzionalità, ma assolutamente cervellottiche. Questo naturalmente comportò che nel 95 ci furono elezioni, tra il 97 e il 98 buona parte delle giunte si dimisero perché c'era la staffetta, tipica cosa italiana, la staffetta la staffetta più celebre è stata quella Andreotti Craxi. Governo il centro-sinistra con l'accordo, i primi 2 anni e mezzo governi tu, Craxi, i secondi 2 anni e mezzo governo io, DC. Dopo 2 anni e mezzo Craxi disse: io non mi dimetto. Allora la DC disse: e noi ti votiamo la sfiducia, e fece crollare il governo di Craxi. A questo punto il Presidente, naturalmente Cossiga, doveva sciogliere le Camere, e fece un'operazione molto vicina, diciamo, all'attentato alla Costituzione, cioè dette l'incarico a Craxi. Cioè non disse: sciolgo le Camere e quindi il governo in carica resta quello di Craxi. Nominò un presidente, guarda caso Andreotti, democristiano, e lo mandò al voto alle Camere, sapendo benissimo che non avrebbe avuto il voto. Questo andò alle Camere, i socialisti, capito la manovra, gli votarono la fiducia e i democristiani si astennero. Questo per evitare che avesse la maggioranza per governare, no, perché doveva essere un governo solo per le elezioni. E infatti fu, cioè un governo monocolore democristiano, votato dai socialisti e con l'assenzione dei democristiani, era un gioco che io ho visto qualche volta nella politica universitaria, ma in una repubblica seria non esisterebbe naturalmente. E così Andreotti governò quelle elezioni e ci costò non ricordo se 30.000 o 40.000 miliardi di soldi buttati dalla finestra in premi ai gerarchi, non si chiamano più gerarchi, diciamo, alla dirigenza amministrativa, aumento degli stipendi dell'ultima ora ai postali e così via. Cioè, proprio un buco di bilancio. Il buco di bilancio italiano si è formato così, non si è formato per altri nobili motivi. Allora, la staffetta significava che dove il presidente della prima parte della legislatura era, per esempio, uno dei DS, nella seconda parte, forse si chiama ancora PC, non mi ricordo, nella seconda parte sarebbe stato uno della Margherita o insomma del secondo partito della coalizione. Questa pessima legge elettorale, così complicata e così sbilenca, ebbe però l'effetto interessante di stabilizzare gli esecutivi. Diciamo, in alcune regioni li stabilizza, in altre regioni, introducendo il principio della staffetta, creò due governi invece di quello che tradizionalmente sarebbe stato un governo singolo. Però insomma, nella media, tutte le legislature divennero, tutti i mandati delle giunte regionali divennero più stabili, più lunghi. Non è che la stabilità di un esecutivo sia tutto il valore possibile, però un governo che non è stabile non è un governo che può portare avanti politiche, perché se io governo per 9 mesi non mi metterò sicuramente a fare grandi opere. Grandi opere significano grandi costi significano grandi tasse, e io passerò la storia non per quello che ho realizzato da grande opera, ma per quello che ha aumentato l'ICI. E questo vi fa spiegare perché in Italia le grandi opere non si sono mai fatte, proprio perché la stabilità è una condizione di pensabilità di un governo che va dal di fuori della lunghezza del proprio naso. Nel 99, quindi a ridosso delle elezioni del 2000, il governo di centrosinistra mette mano alla prima riforma costituzionale, titolo V, che è la riforma degli statuti regionali. Introduce un'importante novità, una serie di importanti novità. Primo, lo statuto è un atto regionale, non è più una legge dello Stato che precotta in Consiglio regionale, perché una legge rinforzata che parte dal Consiglio regionale come iniziativa obbligatoria ed esclusiva e poi finisce con la promulgazione del Presidente della Repubblica. È una legge regionale interamente cotta in regione. Cotta in regione con procedimento rinforzato, con maggioranza assoluta, con la possibilità di referendum, con la possibilità che il governo, unico caso rimasto, impugni preventivamente la legge statutaria, lo statuto, prima che questo sia promulgato, per cui dopo l'approvazione finale del Consiglio regionale ci sono 3 mesi entro cui il popolo, il corpo elettorale può chiedere il referendum e il governo può impugnare la legge. Ma soprattutto una legge è uno statuto a cui la nuova Costituzione, la nuova norma costituzionale, conferisce il potere di fissare la forma di governo. Parla proprio così. Il sistema ciascuna regione ha uno statuto che in armonia con la Costituzione, per cui con solo limite della Costituzione e non più delle leggi dello Stato come in precedenza, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto d'iniziativa, del referendum e così via. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con 2 deliberazioni successive adottate in intervallo non minore di 2 mesi. E vedete, è preso quasi come traccia l'articolo 138. L'articolo 138, che per la riforma della Costituzione prevede un procedimento di doppia votazione, la pausa dopo la pubblicazione notiziaria, la possibilità del referendum. Qui abbiamo due votazioni a maggioranza assoluta. E un intervallo di 2 mesi, la pausa successiva con possibilità di 3 mesi, con pubblicazione notiziale, possibilità di chiedere referendum, possibilità che il governo impugni. Ci sono dei vuoti normativi che ci hanno fatto impazzire, nel senso che questo abbiamo proprio lavorato in tanti, perché non si capisce, per esempio, che cosa succede se parte la raccolta delle firme e parte anche il ricorso del governo della Corte Costituzionale, ma queste sono questioni tecniche molto complicate, risolte dalle regioni, da alcune regioni con propria legge e in alcuni casi con dei pasticci micidiali. Quindi un atto della regione, un atto che viene simbolicamente approvato con un procedimento simile a quello della revisione costituzionale, è un atto con cui la regione sceglie la sua forma di governo. Per la prima volta in Costituzione compare questa terminologia, che è una terminologia invece tipicamente dottrinale e anche molto equivoca. Che cos'è la forma di governo? Beh, sono le regole che riguardano i rapporti tra gli organi. E quali sono queste regole? Dove finiscono queste regole? Vi pongo un problema specifico. Il potere regolamentare fa parte di queste regole oppure no? Cioè, attribuire all'esecutivo o al Consiglio il potere regolamentare fa parte della forma di governo? Questa è una delle cose che è stata discussa, è arrivata alla Corte Costituzionale. La riforma costituzionale toglie l'attribuzione espressa del potere regolamentare al Consiglio, ma non dice che passa alla Giunta. Allora il problema è, dopo l'approvazione della riforma costituzionale e in attesa degli statuti, chi ha il potere regolamentare? Sono tanti, tanti problemi lasciati nell'ombra. La cosa più interessante è che la Costituzione pone un vincolo. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta bla bla bla. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale, questo è se eletto suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte, le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Questa è la famosa clausola simul stabunt, simul cadent, o stanno insieme o cadono insieme. Questa è una clausola appiccicata all'ipotesi di elezione diretta, dicendo se il Consiglio è libero di scegliere la sua forma di governo, ma se sceglie l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, allora la conseguenza è che, scusate, del Presidente della Giunta, qualsiasi causa provochi la caduta del Presidente della Giunta comporta automaticamente lo scioglimento del Consiglio. Contemporaneamente, una perfida norma transitoria, diabolicamente introdotta, saggiamente introdotta nella legge, introduce un regime transitorio, e cioè dice che in attesa degli statuti si applica la vecchia legge elettorale, per cui il Tattarellum, ma con una modifica, e cioè che l'elezione si svolge con l'elezione diretta del Presidente e con la clausola simul stabunt, simul cadent. Per cui gli statuti regionali, le regioni sono libere con il loro statuto di scegliere forme di governo diverse, ma nel frattempo comunque la forma di governo prescelta è quella dell'elezione diretta del Presidente, il che vuol dire che nel 2000 si è andati a votare con l'elezione diretta del Presidente e con la clausola simul stabunt, simul cadent. Questo potrebbe essere cambiato soltanto con lo Statuto. E qui è iniziato una delle pagine più tragicomiche, perché immediatamente si è cominciato a parlare dei governatori, come negli Stati Uniti americani, no? Qualcuno anche si sentiva molto cowboy, nel senso che si comportava come se fosse stato un vero governatore, cioè improvvisamente abbiamo avuto un sistema in cui il presidente della giunta veniva eletto come leader di una coalizione, dopodiché lui andava nel palazzo della giunta, la coalizione andava nel palazzo del consiglio e il presidente della giunta riteneva che la coalizione fosse a suo servizio. È cominciato ad avere anche degli atti piuttosto pesanti, per esempio quello di dire il potere regolamentare adesso lo esercito io, senza modificare lo statuto. La cosa è stata supportata dai soliti consulenti, come dire, laschi, si dice lasco in italiano, lasco è tipico della marineria, insomma, laschi vuol dire che sono morbidi, sono compiacenti. È arrivata la Corte Costituzionale ha detto no, finché non cambiate lo statuto valgono i vecchi statuti prevedono il potere regolamentare al Consiglio, voi lo potete cambiare soltanto se vi decidete di fare lo statuto, perché nessuno stava facendo lo statuto, perché nessuna giunta voleva lo statuto, perché i consigli immediatamente hanno cominciato a dire ma se noi facciamo lo statuto vogliamo recuperare dei poteri. C'è stata tutta questa mitologia dei consigli regionali che avevano perso potere, dimenticando che i consigli regionali non avevano mai avuto potere. Questa storia del potere regolamentare è significativa. Nessuna regione ha mai fatto un regolamento. L'Umbria ne avrà fatti, dico l'Umbria perché mi ricordo che l'Umbria ne ha fatti un paio, ma credo che ci siano regioni che non avevano mai fatto un regolamento in 30 anni di storia e qualcuno ne avrà fatto uno all'anno. Ma per semplice motivo che l'organo che fa le leggi perché dovrebbe fare con lo stesso procedimento, perché il procedimento è uguale, dei regolamenti? Con la differenza che i regolamenti sono sottoposti ai controlli amministrativi, mentre le leggi potevano essere solo impugnate da un organo politico. Non ha proprio senso. E quindi i consigli regionali non hanno mai esercitato il potere regolamentare. Non solo, ma siccome il regolamento serve, non è che sia un optional. Se uno fa una legge, poi alcune cose deve demandarle al regolamento, perché sono questioni tecniche, sono questioni che vanno cambiate a secondo delle stagioni, delle coltivazioni, sono mille motivi, no? Allora si sono inventati una serie di atti previsti dalle leggi e attribuiti alle giunte, per cui le giunte non facevano ufficialmente regolamenti perché non potevano farlo, ma facevano atti di indirizzo, direttive, norme programmatiche, criteri generali e così via, cioè atti regolamentari. Dopodiché, dopo il 99, i consigli regionali scoprono che gli è stato portato via il potere regolamentare e non è stato mica facile spiegare che non l'avevano mai esercitato, che loro non gli fregava niente di averlo, perché non volevano sentire questo ragionamento. Perché il vero problema è che la classe politica era stata abituata, istruita e diventata anche estremamente abile in un unico gioco, che è il gioco del tira sgabello, come l'ho chiamato io, e cioè il gioco di tirare via lo sgabello sotto il sedere dell'assessore e della giunta. Cioè la classe politica viveva di questo, viveva del tentativo di uscire dal consiglio e andare a fare l'assessore. Così come nel tentativo di uscire dal Parlamento e andare a fare il ministro. E l'instabilità dei governi non era dovuta al fatto che improvvisamente il governo non aveva più nulla da fare ed era stanco, ma semplicemente perché c'era qualcuno, tipicamente Mastella, che decideva che voleva avere un incarico di governo e che tutta la sua vita era tesa a quello. E anche le sue qualità erano dimostrate nella capacità di mettere, essendo nella maggioranza, di mettere abbastanza in crisi il suo governo per poi ambire ad avere incarichi di governo. Il potere politico nella maggioranza era il potere che si acquisiva nel ricattare le giunte, detto in linguaggio normale. E di conseguenza, di fronte alla clausola simul stabunt simul cadent, questa abilità e questo potere è stato frustrato, perché significava suicidare se stessi, cioè mettere in crisi la giunta significava suicidare la giunta stessa. L'ultimo caso l'abbiamo avuto con Soru. Soru, presidente della Sardegna, che per un anno e mezzo è stato massacrato dalla sua maggioranza con degli atti di vera e propria pirateria, finché lui si è dimesso e ha perso le elezioni, ma ha perso le elezioni lui e la sua maggioranza. Quindi, insomma, come disegno politico, devo dire la verità, non è un disegno politico molto intelligente, e di conseguenza è chiaro che a questo punto i politici eletti nelle assemblee elettive si sono chiesti: ma noi che cosa possiamo fare? Visto che ci hanno tolto l'unica cosa che possiamo fare. Qualcuno potrà dire: ma se faceste un po' di leggi intelligenti, un po' di attività conoscitive, vi informate, imparate a leggere un bilancio, andate a vedere quali sono gli esiti delle leggi, fate quello che si chiama il seguito delle leggi. Cioè, siete un'assemblea rappresentativa, perché non provate a rappresentare qualcuno? Non l'hanno presa bene. Ma insomma, a parte, è l'unico discorso che si può fare. Allora, da questa stagione di riforme si inaugura con questa riforma degli statuti e con la conseguenza fase di formazione degli statuti. Storia triste e anche abbastanza infame, segnata da alcuni episodi interessanti. Nel 2001 viene riformato anche un'altra legge costituzionale, riforma i 5 statuti delle regioni speciali, e li riforma dicendo: salvo la Val d'Aosta e la provincia di Bolzano, tutti gli altri hanno l'elezione diretta del Presidente della Giunta come norma transitoria. In più possono fare una legge statutaria, una legge regionale statutaria, che deroga scegliendo la propria forma di governo. Capite? È cosa molto nuova e anche molto contestata e molto complicata poi nel regime degli atti, è che lo statuto legge costituzionale viene modificato da un'unica legge costituzionale che modifica tutti i 5 statuti. Questa legge costituzionale dice che lo statuto così come modificato può essere derogato da una legge regionale, cioè dà alla regione un'autonomia statutaria da svolgersi con una legge cosiddetta statutaria, che è una legge aggravata, tipo lo statuto della regione, è molto simile allo statuto della regione ordinaria, e con questa legge statutaria la regione può esercitare un'autonomia statutaria simile a quella delle regioni ordinarie, derogando alla legge costituzionale. Per cui viene introdotto un principio di cedevolezza della legge costituzionale, che può essere derogata dalla legge ordinaria. E a questo punto anche le regioni ordinarie incominciano a inaugurare la loro stagione statutaria, cioè la stagione in cui fanno leggi statutarie, organizzano la nuova forma di governo. La prima a partire è il Friuli Venezia Giulia, prima di tutte le regioni, partono in due, la regione ordinaria prima è la Calabria, dove nasce un putiferio, e la prima regione speciale è il Friuli Venezia Giulia. Le due cose procedono simmetricamente. Arriva in fondo per prima la regione Friuli Venezia Giulia, per delle vicende che non è il caso che vi racconti. Giunta di centrodestra, maggioranza di centrodestra del governo, per cui il governo non gli impugna, anzi sono tutti in grande attenzione, perché il Friuli Venezia Giulia decide di scegliere una forma di governo a elezione consigliare del Presidente, cioè esce dalla norma transitoria e torna al vecchio regime. Immediatamente parte una raccolta di firme, capeggiato dall'ex sindaco di Trieste, Riccardo Illy. La raccolta di firme ha successo, il referendum bocce la legge statutaria, creando crisi della giunta, nuove elezioni, vittoria del centrosinistra capeggiato da Riccardo Illy. Vedete come le storie degli statuti, le storie delle maggioranze politiche si intrecciano. Gelo totale, gelo di tutti i consigli che stavano vedendo come andava questo episodio, perché tutti erano tentati di ritornare al vecchio regime, cioè di possessarsi del controllo dello sgabello della giunta, elezioni indirette dei consigli. Ma apprendono la ovvia verità, e cioè che difficilmente gli elettori italiani accettano un politico che gli dice: guarda che io ho deciso che la scelta del Presidente della Giunta la faccio io e non tu. Non ci vuole tanto capirlo questo, no? Non è la clima stagionale dell'Italia quello per cui un politico si rivolge al popolo dicendo: il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta lo leggo io, non tu, perché non sei capace. E allora tutti quanti restano terrorizzati da questa esperienza e incominciano a provare a vedere se ci sono vie intermedie. Trovano i soliti consulenti laschi, il primo in porto arriva la Calabria con una specie di guazzabuglio truffaldino in cui in sostanza si dice: l'elezione è col faccione del presidente, ma non è elezione diretta, è indiretta. È un'elezione indiretta ma col faccione, per cui è il capo della coalizione. Poi è il Consiglio regionale che elegge il presidente, ma se non elegge il presidente che ha vinto le elezioni, viene sciolto automaticamente. Però questo gli consente di dire poi che non scatta la clausola simul cadent, perché non è un'elezione diretta, è un'elezione indiretta che ha una garanzia di effettività, scioglimento immediato se non legano a lui, ma poi si smarca dando al Consiglio la possibilità di cacciare via il Presidente e di sostituirlo col Vicepresidente che viene eletto in ticket. La vicenda di questa riforma è esilarante, io purtroppo l'ho anche seguita per un lungo periodo, restando stupefatto, ma la cosa più divertente è l'esito, che mi è stato raccontato dallo stesso protagonista. La Calabria sforna questo statuto, governo di centrodestra in Calabria, governo di centrodestra a Roma. Cercano di informarsi dal ministro delle regioni della Loggia quale sarebbe stato il comportamento del governo, cioè il governo poteva impugnare questo statuto. Telefonata del Presidente del Consiglio, sempre lui, che si complimenta, entusiasta, dicendo: voi siete arrivati primi, questa è la soluzione, bravi, 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 e che questo esponente calabrese dice: ma Presidente, lo posso dire alla stampa? Lo devi dire alla stampa, perché questo è un grande esempio. Allora, conferenza stampa, annunciano lo statuto e che il governo non impugnerà. Se non che la seduta dopo del Consiglio dei Ministri, e Silvio era in Sardegna a ricevere il suo amico Putin, e il Presidente Fini, Vicepresidente del Consiglio, capeggia il Consiglio dei Ministri che impugna la legge. Per cui la legge statutaria della Calabria, sbandierata alla stampa come un grande successo, viene impugnata dal governo e la Corte Costituzionale gli fa una sentenza, che è una sentenza impietosa, correttissima. Anche se tutti i miei colleghi hanno sparato contro, l'ho sempre trovata correttissima, anche molto precisa come riferimento, dicendo: questa è una truffa. La Costituzione va rispettata non solo nella lettera, ma anche nello spirito. E lo spirito della Costituzione dice: tu non mi puoi far mescolare le carte, fare il gioco delle tre carte, elezione indiretta ma con effetti di elezione diretta, però con la possibilità di considerarla indiretta per quanto riguarda la sfiducia al Presidente, eccetera. Per cui gliel'ha annullata. E a questo punto finalmente sono partiti gli statuti. Visto che l'opzione elezione indiretta era impresentabile agli elettori, visto che soluzioni intermedie venivano bocciate da una severa corte che era attenta alle truffe, non restava che accettare il diktat del simul stabunt, del simul cadent. Tanto è vero che tutti gli statuti regionali usciti, ne mancano ancora sicuramente Abruzzo, Campania non so se ha finito il suo percorso, il Veneto manca, forse Lombardia, ancora qualcosina, 4-5 statuti mancano ancora. Tutti quanti, compreso quelle regioni speciali, hanno optato per l'elezione diretta del Presidente e hanno accettato la clausola simul stabunt, simul cadent. Per il resto si stanno rivelando poverissimi di altri contenuti. Però questo ha creato quantomeno un rafforzamento politico dei Presidenti delle Giunte. 5 minuti per spiegarvi come questo rafforzamento politico dei Presidenti delle Giunte si sia riflettuto, o riflesso forse, sì, riflesso, su un cambiamento anche di strategia della giurisprudenza costituzionale. Visto che le cose sono connesse. La Corte Costituzionale, già prima della riforma del 2001, poi vedremo che la riforma del 2001 corona questa strategia, ha dovuto accettare, vi dicevo, sentenza dell'88, 177 dell'88 che vi ho linkato nel sito, accettare che le linee tracciate in Costituzione non governavano il comportamento del giudice di sedia e che le palle venivano dichiarate dentro o fuori in base all'interesse nazionale e interesse regionale. Contemporaneamente però ha incominciato a capire un'altra cosa, che un governo multilivello non funziona semplicemente attraverso le regole del tennis, ma un governo multilivello funziona attraverso accordi, o quello che poi è stato introdotto come principio, il principio di leale collaborazione. Non divisione, ma collaborazione. In questo la Corte Costituzionale è stata sicuramente influenzata da quella che è l'esperienza tedesca, ma anche l'esperienza di tutti i sistemi federali. Tutti i sistemi federali, anche quelli americano, nato da una netta separazione, si sono orientati, diciamo già a partire dagli anni 30 del New Deal, nella logica cooperativa. Perché? Ma perché non c'è problema di una dimensione considerevole che sia trattabile separatamente dalle istituzioni. Prendete una questione ambientale o la questione della crisi dei mercati finanziari e della disoccupazione. Si può pensare di fare una politica economica di crisi come quella che si dovrebbe fare oggi in Italia dicendo io ho la competenza fin qua, qua c'è la tua competenza, questo tu non lo puoi fare, lo faccio io. Non ha senso, no? Non ha senso. Allora, è normale che si creino dei tavoli di concertazione e questi si sono creati già nella legislazione di settore degli anni 70, cioè quella che ha incominciato a modificare la legislazione dello Stato dicendo esistono le regioni. Quella legislazione ha introdotto una serie di organismi di concertazione, comitati, commissioni, miste, Stato-Regione, non so, sulla sanità, sulla politica della casa, sull'assistenza e così via, sul turismo, tutte organizzazioni, come dire, strane, organismi strani, che però a livello politico, a livello di funzionari, cercavano di mettere insieme sistemi di collaborazione. Man mano che le regioni si sono rafforzate politicamente, e soprattutto quando i presidenti a partire dal 95 cominciano ad avere una loro forza politica, diventano interlocutore diretto del governo. Le regioni si erano già coordinate all'inizio creando un loro centro di studi a Roma, in via Parigi, Cinsedo. Su questo è stato il nucleo su cui si è insediata la conferenza dei presidenti delle regioni. La conferenza dei presidenti delle regioni è cominciato a diventare l'interlocutore del governo. E una serie di leggi, culminate poi nel 99 con la disciplina complessiva, finisce con istituzionalizzare questo raccordo nel sistema delle conferenze, che è l'unica cosa interessante che si è sviluppata in Italia di fatto, non tanto di diritto, ma proprio di fatto. La conferenza Stato-Regioni e la conferenza Stato-Città, le quali insieme danno luogo alla conferenza unificata. Qua ci sta il governo, presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dal ministro. Qua ci stanno i presidenti delle giunte regionali, qua ci stanno sindaci e presidenti province, nominati dalle loro associazioni sindacali, cioè dall'ANCI e da Lupi. Quindi, mentre questi sono organismi politici investiti più o meno direttamente dal popolo, questi sono organismi politici eletti direttamente dal popolo, qua ci sono dei signori che rappresentano l'organizzazione sindacale, che ha diciamo, una certa quale problematicità. Questo diventa il pilastro del governo in Italia. Non a caso, per esempio, i soldi tirati fuori dal governo adesso per gli ammortizzatori sociali nascono da un accordo raggiunto in conferenza Stato-Regioni, per cui le regioni hanno mollato dei soldi che sarebbero stati a loro attribuiti per il Fondo Sociale Europeo per sostenere la legge nazionale sugli ammortizzatori sociali. Vedete, cioè, ne abbiamo dei segni evidenti di questo governo. Naturalmente è un organismo precario, è previsto da una legge non in Costituzione, riguarda essenzialmente l'amministrazione, accordi politici, non c'ha funzione nella legislazione. Spesso i decreti delegati devono passare per un parere in conferenza, perché lo dice la legge di delega, ma la legge finanziaria non passa per la conferenza. Non passando per la conferenza, la regione la impugnano regolarmente. Cioè tutto quello che non è concertato è impugnato. Ma è anche logico, no? Se il governo pretende di fare da solo, si trova di fronte alle regioni che si oppongono, e si oppongono attraverso la via giudiziaria. Il che significa che un governo intelligente e che ha linee programmatiche tende piuttosto a coinvolgere le regioni che averle di fronte alla Corte Costituzionale. Questo sta realmente cambiando la fisionomia del regionalismo in Italia. È l'unica istituzione della cooperazione che abbiamo in Italia, visto che in Italia non si è mai fatto quello che avrebbe dato qualche segno di federalizzazione della Repubblica Italiana. Cioè non si è mai introdotto il principio per cui gli organi costituzionali della Repubblica Italiana sono organi federali e non organi statali. Lo Stato è un elemento della federazione. Ecco, la federazione si compone di Stato e enti federali, di regioni, eccetera. Per cui mentre si è perso 20 anni più o meno, credo che siamo, se non 20, un 17-18 anni di dibattito sul punto Senato delle regioni, che non si è mai fatto, non si è mai federalizzato il governo, il Parlamento, tantomeno il governo, si è sviluppato il ruolo di questa conferenza Stato-Regioni come unica istituzione di raccordo. E questo ha naturalmente lasciato anche un segno nella giurisprudenza costituzionale. perché dove la Corte dice prevale l'interesse nazionale, può anche dire prevale l'interesse nazionale ma di concerto con le regioni. Cioè riesce a dire ai giocatori: io non ho la linea in questo momento per dire se la palla dentro o palla fuori, vi dico mettetevi d'accordo. Un buon atteggiamento, no? Sposta le regole dal tennis al rugby, però insomma è pur sempre un modo di utilizzare un codice di comportamento. Ci sono alcune cose che sono chiaramente fallo, altre cose che chiaramente non sono fallo, per lo più arrangiatevi. Sta nella vostra capacità di giocare, di trovare una linea politica, piuttosto che nel rivolgersi a me corte, giudice, per dire se c'è fallo oppure no. Perché io non sono in grado. Non sono in grado non avendo dei parametri, delle linee certe. Questo è un principio, quello della collaborazione, che si sviluppa soprattutto negli anni 90 nella giurisprudenza, e diventa invece il principio fondamentale, come vedremo, dopo la riforma del 2001, anche perché la riforma del 2001 di linee in campo ne ha lasciate nessuna praticamente. Bene.